Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in curia.
Stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri.
Abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Ed eccoci tornati in diretta, sono le 21.08,
piccolo problema,
5 minuti di ritardo, però un po' come si suol dire è il bello della diretta, e un po' è anche vero, comunque vediamo che non vi siete disconnessi, questo ci fa assolutamente piacere, un po' è anche vero che noi abbiamo degli strumenti casalinghi che ci permettono, con i pochi soldi che uno può mettere in un progetto del genere, con magari anche il poco tempo, perché nessuno qua è un professionista radiazione né niente, di riuscire ad avere una radio che ci permette di andare in onda 7 giorni su 7,
esatto,
con un sito funzionante, tutto fatto assolutamente in casa con mezzi molto spesso di fortuna. Questo è sicuramente positivo, perché dimostra che con l'impegno si può arrivare a creare una radio come questa. D'altro canto, però, bisogna averci un po' di dimestichezza. Ahimè, ogni tanto questi mezzi fanno i capricci,
infatti,
ma noi riusciamo in qualche modo a tornare.
Io ringrazio sempre il caro Frank che mi supporta, perché come lui dice, siamo tutti, nessuno è professionista, io di PC e robe varie non ci capisco assolutamente una mazza. Il mio compito è quello di recuperare, e assieme a Frank
esatto,
di recuperare materiale resistente, di riportare alla luce contro ogni revisionismo. Difatti questa sera parte della puntata, in buona dose, anzi diciamo, sarà dedicata,
sì, assolutamente, visto che proprio la giornata di oggi va totalmente contro a tutto quello che cerchiamo di proporre e di rilanciare e sostenere all'interno di questo programma.
Assolutamente, oggi 10 febbraio i revisionisti, i fascisti e tutti quanti quelli che vorrebbero ancora vederci sotto il tallone delle camicie nere celebrano la giornata delle foibe, questa immensa menzogna di queste, diciamo, enormi tombe a cielo, cielo aperto, sì, perché effettivamente sono di buchi carsici, dove secondo la loro versione i cattivi partigiani comunisti del Nonus Corpus Sloveno gettarono migliaia e migliaia e migliaia di civili italiani durante i giorni
innocenti e incolpevoli.
Esatto, dopo, tra i giorni dopo l'8 settembre del 43, quando il Regio Esercito si trovò allo sfascio e quindi abbandonò tutte le postazioni, secondo quanto citano loro, dando via alla vendetta, all'epurazione da parte delle forze partigiane jugoslave, e dopo i giorni del 25, tra appunto l'aprile del 45, quando anche i reparti repubblichini, perché allora il Regio Esercito non c'era più, ma c'erano reparti repubblichini tipo la decima massa, c'era i reparti della DICAT, c'erano anche i tedeschi, tra l'altro anche citando pure quelli che difendevano le isole, che dopo vennero giustamente fatti evaporare dalle isole. E tra l'altro volevo ricordare che Jugoslavia venne anche mandata a combattere la lotta partigiana, una delle divisioni del fiore all'occhiello della Wehrmacht, ovvero la Brandeburgo. Cioè, personaggi veramente spietati, senza alcuna pietà, che comunque la chiamavano così perché dentro questa divisione c'erano tutte le varie etnie in giro per il mondo che comunque erano di madrelingua tedesca e che, tornati in patria, si misero a combattere al servizio del Reich. Questi operarono in Jugoslavia, appunto, ormai ex Jugoslavia purtroppo, ma per noi resta sempre la Jugoslavia di Tito. Operarono con ferocia assieme alle brigate nere italiane e comunque ad altri reparti dell'esercito, che però non tutti, anzi tanti di loro disertarono, perché alcuni capirono di essere finiti una guerra non loro e comunque una guerra non voluta, e abbandonarono solo i bagagli perché le armi se le tennero ben strette, passando dalla parte dei partigiani, ovvero dalla parte della libertà.
Sì, e tra l'altro poi nel corso degli anni, appunto, come dicevamo prima, anni che riusciamo a trasmettere con questa radio, riusciamo anche a trattare questo tema, l'abbiamo approfondito con vari programmi, con varie interviste anche, che trovate adesso appunto in concomitanza con il 10 di febbraio in una sezione apposta del sito, che raccoglie tutto il materiale che tra programmi, interviste, collegamenti di vario genere, tutto il materiale che in questi anni siamo riusciti a raccogliere sul tema appunto della giornata del ricordo, che è più una giornata della menzogna.
Esatto.
E ultimo, ma non per importanza, ultimo a livello cronologico, è il podcast di Pace Sociale di ieri, con un'intervista ad Alessandra Kersevan, storica friulana che spesso abbiamo anche intervistato, alle volte è stata anche invitata a Padova perché puntualmente la sua iniziativa venisse boicottata. Mi ricordo bene cosa successe quando venne a Padova sia lei che un altro storico, sua collega Sandy Volk, che sono due storici friulani che fanno parte di un comitato di storici friulani e ex jugoslavi, diciamo, perché la Jugoslavia non esiste più, che hanno presentato documentazione su documentazione al governo italiano per cercare di portare a galla quella che era la verità sulle foibe e non tanto quelle che sono le menzogne che si propagano e che molto spesso sono ingigantite dai giornali, che rilanciano voci di persone che senza nessuna competenza o ragion di causa sparano numeri a caso, cifre a caso. La verità è che sì, le foibe ci furono infoibati militari e fascisti, e non soltanto militari, perché è vero che furono infoibati anche civili, che furono i cosiddetti collaborazionisti, perché
esatto,
ci furono anche lì i collaborazionisti.
Sì, possiamo citare da parte slovena per esempio i Domobraci e i traditori della Bella Garda, ovvero monarchici, cattolici, Filo Ustascia, che vennero appunto dopo gli giorni dell'aprile 45 vennero giustamente giustiziati dalla giustizia popolare. Tra
sì,
l'altro,
e poi il bello è che tutte queste cose non vengono ricordate apposta,
guarda,
perché se no bisognerebbe per forza fare sia a livello cronologico che geografico, bisognerebbe per forza fare l'analogia con quanto è successo in Italia, come se allora i partigiani che a armi in pugno avevano ucciso non soltanto militari ma anche collaboratori del Duce e della Repubblica di Salò fossero da condannare, da considerare spietati aguzzini per il gesto che avevano compiuto. Quindi questo viene dimenticato, e non solo questo viene dimenticato, come dicevi tu prima, i peggiori aguzzini italiani furono mandati in Jugoslavia. L'Italia, nella spartizione che ci fu della Jugoslavia tra Bulgaria, Germania e Italia, l'Italia ottenne la Slovenia e il Montenegro, tant'è che Lubiana fu trasformata in un campo di concentramento.
Assolutamente sì.
E qui operarono tra i peggiori criminali di guerra che il secolo scorso ha mai visto,
ma tra
molti
l'altro
dei quali, che in questa intervista che ha fatto alla Kersevan ieri Alessia Pace Sociale, e era interessante proprio questo dato che non conoscevo e che la Kersevan riportava, cioè che tutte le persone che a titolo non si capisce bene quale, perché la legge su questo non è che sia chiarissima, viene non so che titolo, vengono considerate infoibate, i loro familiari possono richiedere allo Stato una medaglia al valore. E lo Stato è da 11 anni, cioè da quando è stata
istituita
la giornata della memoria, che celebra e glorifica personaggi che poi sono familiari questi. Poi se vai a vedere chi sono questi personaggi, erano appunto repubblichini, collaborazionisti e aguzzini di ogni sorta. Quindi lo Stato italiano, da 11 anni, che si dice fondato sulla Resistenza, da 11 anni sta incensando i peggiori fascisti prodotti dal ventennio.
Difatti, tra l'altro nelle isole, per esempio, non so se magari qualcuno dei revisionisti lo mette, magari sulle isole tipo Brioni Maggiore si trovavano tipo la decima MAS, cioè quindi reparti che erano tutto un dire, diciamo, come personaggi, anche perché non avevano certo pietà. Anche e dopo, tornando un po' più indietro, perché ricordiamo che la Jugoslavia venne invasa in quei giorni dell'aprile del 41, perché? Perché dopo la sbruffonata, diciamo, ma anche bella grande, del Duce, che mandò a spezzare le reni alla Grecia truppe italiane che si trovarono ben presto sotto l'attacco della resistenza dei soldati greci, veramente messi in grosse difficoltà, e anche là si vide un po' dalla parte dei soldati italiani iniziarono già le prime discrepanze col regime, perché si domandarono cosa ci facevano sopra quei monti a uccidere, come un personaggio citato da Mario Rigoni Sterno, il Tobegia, che si era praticamente imboscato nelle truppe al fronte perché aveva commesso qualche piccolo atto di resistenza contro i fascisti in patria, allora pigliò e se ne andò a finire a nascondersi tra i suoi soldati, tra i suoi commilitoni, che di sicuro lo nascosero, compreso l'ufficiale. E appunto un giorno narra che questo Tobegia si ritrovò in mano a sparare dei soldati greci che si ritiravano, a un certo punto prese il fucile e lo lanciò via perché si stava vergognando di quello che faceva, e forse di sicuro il Tobegia quella volta non sparò certo per uccidere, ma in ogni caso prese quel fucile e lo lanciò via. Infatti dopo narra anche, prima dell'intervento appunto nazifascista in Jugoslavia, Rigoni Sterno narra dell'arrivo di un gruppo di camicie nere che vennero spedite sul Guri, Topi, Mali, Spadari, Scindelli, tutti i monti tristemente purtroppo teatro di combattimenti, di morte per gelo, per fame, per tante cose, e iniziarono là a capire questi poveri ragazzi cosa ci facevano là sopra. Fu, Rigoni Stern dice, fu la campagna di Grecia all'inizio della fine del regime fascista. E tanti di loro appunto trovarono questi spazzacamini, che al primo lancio di bombe a mano da parte del popolo greco, che non combatteva altro che per la sua libertà, essendo stato invaso giustamente, questi spazzacamini, come li chiamavano, perché gli spregiativi li chiamavano spazzacamini, abbandonarono subito le postazioni ritirandosi immediatamente verso il fondovalle. Difatti addirittura alcuni del comando posto a valle pensarono che i greci avessero sfondato, perché questi qua non si fermarono nemmeno arrivati al comando italiano. Dato queste piccole, magari questi piccoli aneddoti che penso che i revisionisti non conoscono, non sanno, non vogliono dire, più che altro a quanto, non vogliono dire, come dice giustamente Franca da dietro le quinte, e praticamente iniziò, per togliere dalla bagna, come si soleva dire all'epoca, le truppe italiane in Grecia, i nazifascisti iniziarono l'invasione di Jugoslavia. La campagna di Jugoslavia durò ben poco, perché appunto 11 giorni solamente. Le divisioni Brandenburgo, le divisioni granatieri di Sardegna, parte della Sassari, e dopo trovavamo anche la divisione alpina Pusteria, che si rese protagonista della battaglia di Plivice, dei laghi di Plivice. Questo luogo oggi, tra virgolette, è patrimonio dell'UNESCO. 70 anni e più fa diventò teatro di morte, in quale i partigiani jugoslavi inflissero ben 1000 perdite sul campo alla divisione alpina Pusteria.
Sì, ma è proprio un discorso che abbiamo fatto poi anche tante volte al di fuori del fatto che oggi sia la giornata della memoria. Per gli amanti del rugby, oggi ricordiamo essere San Valentino, perché noi siamo per la campagna, spostiamo San Valentino al giorno delle foibe, from foibe with love, perché
esatto,
domenica il 14 c'è il Sei Nazioni, quindi c'è
non
altro,
si può dire.
C'è altro a cui pensare. No, comunque dicevo, questo fatto qua proprio del nascondere la storia che fu del ventennio, lasciare Mussolini, come dicevamo anche per le leggi razziali, un altro esempio, dipingere quello che fu il ventennio come un uomo burattino in balia di un grande malvagio che fu Hitler. In realtà Mussolini, per quanto l'Italia non brillò mai come potenza bellica, ci mise molto del suo, Mussolini e i fascisti, sì, e gli jugoslavi, che perirono in centinaia di migliaia per mano di
sì,
italiani.
Sì, solo bombardamento di Belgrado provocò più di 2000 vittime.
Ne sanno qualcosa.
Difatti, gli jugoslavi, ben consci di non poter esistere certo al momento attuale a un esercito ben potente come era la Wehrmacht in quel momento, cessarono ogni resistenza di massa, diciamo, e iniziarono quella che diventò la guerriglia. Così si fondò, per esempio, il nostro caro ed amato Nonus Corpus, dove però appunto che iniziò a dare ben filo da torcere, e noi vogliamo sempre ricordare caramente il nostro caro Mario Toffanin, ovvero il comandante Giacca, che si trovava a Zagabria in quell'aprile del 1941, che
a lui è intitolato questo centro di documentazione, esatto, da cui stiamo trasmettendo.
Tra l'altro appunto, difatti, quando iniziò la campagna, l'invasione jugoslava, il caro Mario immediatamente non fece altro che iniziare la sua guerriglia, perché fece fuori subito delle spie italiane nazifasciste in territorio jugoslavo. Quindi noi abbiamo trovato chiaramente un libro che è un controlibro, diciamo, tutti quanti quelli revisionisti, che è l'occupazione italiana dei Balcani, crimini di guerra e mito della brava gente al 1940-43 di Davide Conti, edizioni Odradek. Iniziamo un po' a leggere questo libro, che è veramente ben fatto. Scusate un attimo, trovo, perché è da leggere tanto, da tanto, tanto. Ed ecco difatti cosa ci narra Andrea di Davide Conti, appunto. Repressione, cicli operativi in Slovenia, il piano primavera, la cintura e la prima grande razzia della città di Lubiana. Esiste una favola secondo la quale i soldati italiani sono da sempre brava gente, ben voluta dalle popolazioni con le quali di volta in volta entra in contatto. Questa è un'interpretazione di fatti storicamente non attendibile. Da Mario Bussoni, Fatti e misfatti sul fronte balcanico, altro interessante libro che cercherò di procurarmi. Dal febbraio del 1942 la repressione interna nella zona della Slovenia e del Montenegro subì un'accelerazione e un rafforzamento complessivo in termini di leggi, decreti e forze numeriche impiegate e recrudescenza delle operazioni contro civili e partigiani. Dal gennaio 42 al 23 febbraio le autorità civili e militari italiane cinsero con filo spinato e reticolato l'intero perimetro di Lubiana, disposero un ferreo controllo su tutte le entrate e le uscite della città e consentirono l'antonamento della città solo dietro il rilascio di appositi permessi. Lungo il recinto di 41 km vennero dislocati 60 posti armati, che trasformarono di fatto Lubiana in un immenso campo nel quale entrarono in vigore le leggi militari. Il 24 febbraio del 42, terminata la costruzione dell'articolato e chiusa ogni via d'accesso, il Regio Esercito, la Polizia e i Carabinieri iniziarono congiuntamente la razzia alla città. La città, divisa in 13 settori, venne perquisita settore per settore, senza un ordine prestabilito, tanto che alcuni settori vennero controllati più volte. Furono raccolti 18.708 uomini che vennero controllati nelle caserme con l'aiuto di delatori sloveni, dissimulati. 878 furono mandati in campo di concentramento. Il verbale dell'incontro il 24 gennaio del 42 tra l'alto commissariato della provincia di Lubiana e il comandante del nono dell'undicesimo corpo d'armata conferma che la mobilitazione delle forze di occupazione italiana fu generale tanto nell'elaborazione quanto nella pratica dell'azione. Il 5 febbraio del 42 venne impressa una nuova accelerazione all'offensiva italiana in territorio sloveno dal generale Robotti, che presentò a tutte le autorità militari e civili il suo programma d'azione finalizzato al mantenimento e rafforzamento del controllo della regione. Il piano primavera venne articolato da Robotti in tre punti essenziali, realizzabili con le forze dell'esercito disponibili in quella fase. Il primo punto stabiliva come prioritaria la difesa delle azioni partigiane. Il secondo affrontava il tema delle forme di attacco che le truppe italiane avrebbero dovuto adottare nei confronti delle brigate jugoslave. Il terzo ridisponeva territorialmente le forze armate e Regio Esercito distanze in Slovenia. La riorganizzazione militare elaborata al piano primavera fu il frutto dei colloqui e degli incontri degli alti vertici militari e amministrativi italiani. Il verbale della discussione del comandante dell'undicesimo corpo d'armata Mario Roatta e i comandi delle divisioni militari italiane del 30 gennaio 42 descrive da un lato la scomparsa di ogni distinzione tra partigiani, combattenti e popolazione civile e dall'altro il modus operandi con il quale i vertici militari intesero far fronte alle situazioni dell'ordine pubblico. Nella provincia di Lubiana, tutta la provincia di Lubiana, specialmente la capitale, deve essere considerata campo di battaglia. Bisogna bandire il concetto che si tratta di brava gente perché in effetti non lo è. Tutti devono essere considerati nostri nemici. L'incidente ieri sera, uccisione a ferro freddo di un artigliere libero uscita nella città, sta a dimostrare che quando possono farci del male ce lo fanno indipendentemente dalla costrizione dei più facinorosi. Deportazioni di masse, difficoltà organizzative e internamento fascista. Ricordarsi che tutti i provvedimenti di sgombero di gente li dovremmo fare senza guardare in faccia nessuno. Le operazioni di deportazione di civili, prigionieri e partigiani ed ex militari dell'esercito jugoslavo continuarono a ritmo serrato nonostante le difficoltà organizzative legate allo spostamento di così ingenti masse di persone fossero sempre più gravose. La complessa gestione dell'opera di snazionalizzazione, testimonianza dei frequenti rapporti della prefettura delle città che presentavano sul proprio territorio campi internamento che vennero interessate dalle operazioni di deportazione. In telegramma del 30 luglio 42 firmato all'ispettore dei servizi di guerra Buffarini Guidi, l'arrivo di prigionieri slavi nei campi di internamento venne comunicato alla prefettura di... Quindi non solo in Germania c'erano i campi di concentramento. Vediamo Alessandria, Ancona, Aosta, Puani, Aquila, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo e Bologna, Brescia e Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Firenze, Grosseto, Macerata, Mantova, Imperia, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugina, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo e Fiume. L'Ispettorato Servizi di Guerra, con documento classificato segreto, comunicò alle prefetture renitenti ed internali deportati per ragioni amministrative l'impellente necessità di collaborazione tra istituzioni dello Stato per la riuscita del piano di snazionalizzazione, invitandole a facilitare il decentramento e il dislocamento del gran numero di prigionieri provenienti dalla Slovenia e dalle zone occupate. Nei mesi successivi, come pronunciato da Buffarini Guidi, gli internamenti e le deportazioni si intensificarono. In due documenti, il 26 agosto e il 22 settembre 1942, i prefetti di Fiume e Zara, Testa e Bozzi, registrarono migliaia di deportazioni effettuate dalle autorità italiane. Seguito richiesta comando seconda armata, pregasi sollecitare designazione località cui dovranno essere avviati 2000 sfollanti pericolosi ribelli che sono stati parzialmente ristretti nel campo militare di Arbe, quindi su un'isola. Il prefetto Testa. Gli internamenti assunsero in molti casi un carattere aggiuntivamente drammatico a causa del protrarsi di trasferimenti sui mezzi di trasporto oltre il tempo previsto, aumentando in questo modo le sofferenze alimentari e igienico-sanitarie. Il fenomeno, che assunse dimensioni considerevoli, fu determinato prevalentemente dal fatto che i deportati erano considerati dalle prefetture e dai comuni adibiti al loro internamento elementi socialmente pericolosi e indesiderabili. Pertanto non di rado accade che anziché nella località prestabilita il trasporto di prigionieri venisse spostato verso altri siti. Nella città di Bolzano, ad esempio, il prefetto in una raccomandata riservata spedita il 25 giugno 42 all'Ispettorato Servizi di Guerra e allo Stato Maggiore dell'Esercito comunicava preoccupato: sono giunti in questa provincia 25 sfollati della provincia di Fiume, congiunti di ribelli, che sono stati sistemati ora nei comuni di Selandro e di Lasa. L'assegnazione però in questa provincia di detti sfollati, oltre a suscitare cattive impressioni nella popolazione allogena, non è gradita alle autorità germaniche, le quali vedono malvolentieri che optanti per la Germania siano messi a contatto con elementi desiderabili. Si prega pertanto codesto ispettorato di disporre che non vengano assegnati qui altri sfollati dal Fiume e che sia esaminata la possibilità di destinare altrove il gruppo già qui arrivato. Il generale Mario Roatta, nelle sue memorie, ricostruì gli internamenti operanti in Slovenia della seconda armata, dividendoli in interramenti repressivi e protettivi. A un certo momento il governo italiano considerò l'opportunità di sgomberare intere zone interne delle province annesse. Il comando armata prepose lo sgombero avvenisse all'interno del regno, ma ebbe per lungo tempo risposta negativa e l'ordine provvedere sul posto. Due erano le categorie di internamento: internamento repressivo precauzionale, applicato a coloro che avevano favorito, senza prendere parte diretta, gli atti di ostilità contro le truppe italiane. Per esempio, ecco, vediamo un altro bel circolare 3C, sgombero totale di civili, milizie collaborazioniste e fucilazione dei prigionieri. L'ordine pubblico generale loro atta. Io non capisco questi sloveni, questi croati, questi serbi che con tanto ardore si battono per qualche cosa che mi sfugge, ma certamente porterà alla morte di tutti loro o alla loro libertà, da un pensiero del tenente Falco Marin. I modesti risultati conseguiti del piano primavera operativo al febbraio 42 sul piano della lotta antipartigiana e dell'ordine pubblico obbligarono i vertici militari italiani ad elaborare il 1 marzo 42 un nuovo piano operativo di repressione e controllo territoriale. Il nuovo programma, denominato Circolare 3C, redatto al comandante del secondo corpo d'armata Mario Roatta, venne riassunto in un opuscolo di circa 200 pagine e distribuito a tutti gli ufficiali dell'esercito. Le direttive della circolare furono organicamente a disposizione generali che le truppe recepirono e applicarono per pacificare e normalizzare i territori occupati. La redazione del piano primavera e delle disposizioni della circolare 3C portarono negli oltre 200 campi di internamento italiani, solo nel luglio 42, migliaia di deportati sloveni che al termine della guerra raggiunsero la stima complessiva di 33.000 persone, pari cioè al 10% della popolazione locale. Le truppe italiane, eseguendo gli ordini impartiti, incendiarono e demolirono le case, distrussero i villaggi, deportarono e fucilarono uomini e donne sui campi di battaglia o nelle vicinanze di luoghi dove erano avvenuti sabotaggi partigiani, ferrovie, strade e vie di comunicazione. Questi provvedimenti colpirono in modo particolare le zone del Nostranisco e del Donenisco, dove i morti si contarono a centinaia. Le disposizioni della circolare Roatta predisponevano. Difatti io vorrei che magari qualche revisionista appunto facesse un attimo anche di questi conti, che si dimentica un po' troppo spesso.
Sì, infatti, cioè, molte persone, come dicevamo prima, parlano tanto di foibe, perché adesso è un argomento che a quanto pare rende dotti tutti noi, anche senza magari averne mai letto niente. Però contestualizzando i fatti, anche perché poi a onor del vero, seppur bieca questa celebrazione, la sua istituzione recita comunque la stessa, che bisognerebbe ricordare in questa giornata con opere di vario tipo e iniziative di vario tipo il dramma dell'esodo e del insomma e, come si può dire, dell'esodo e della disoccupazione, diciamo, della zona dalmata da parte dei partigiani jugoslavi, cioè dalla ripresa della loro terra, quindi dalla cacciata degli italiani, se proprio così la vogliamo definire.
No, ma tra l'altro quella terra venne assegnata dopo una guerra imperialista e capitalista, chiaramente, dagli americani, con il famoso trattato di 18 punti, il trattato di Wilson, se non sbaglio, Woodrow Wilson, sì, che assegnò delle terre non italiane al Regno d'Italia, che fu tra i vincitori della prima guerra mondiale, che non si capisce perché una nazione doveva essere smembrata, tra l'altro aggredita, perché la Jugoslavia, o ex Jugoslavia, ma noi vogliamo sempre ricordare come Jugoslavia, venne aggredita dalle truppe austro-ungariche dopo le pistolettate di Sarajevo.
Sì, comunque per finire questo, quello che stavo dicendo, appunto, ricordare l'esodo e l'uccisione degli italiani da parte dei partigiani jugoslavi e di tutti i fatti precedenti riguardanti la complicata situazione jugoslava. Ora, i fatti precedenti della complicata situazione jugoslava sono questi, poi tutti quanti quelli che ne parlano vengono messi a tacere. La stessa Kersevan, che ieri è stata intervistata da Pace Sociale, doveva fare un'iniziativa a Gorizia in una sala della provincia, se non della regione, salvo che il giorno prima, con una mossa tra l'altro autoritaria e illegittima, il sindaco di Gorizia, o il presidente della provincia di Gorizia, adesso non mi ricordo, gli ha proibito l'iniziativa, tant'è che credo l'abbiano svolta all'interno di un bar, perché la sala comunale a loro assegnata gli è stata
tolta. Certo, chiaramente, manovra tipicamente di stampo fascista. Però io vorrei ricordare che c'è, per esempio, c'è un piccolo paesino, un piccolo gruppo di case vicino a San Michele del Carso, quota purtroppo tanto insanguinata negli anni della prima guerra mondiale. Praticamente c'era questo anziano che aveva la sua casa, e sulla bella casa c'era murales con le bandiere jugoslave e italiana, però l'italiana con la stella rossa ancora dipinte sopra il muro. E quindi voglio ringraziare questo anziano mai sconosciuto, che comunque ha capito bene chi è il vero nemico.
Sì, ma infatti poi a proposito di bandiere, in tutte le fiction, i film che sono stati sono stati fatti e ancora si fanno su questo argomento, bisognerebbe sempre ricordare che quando si fa vedere la bandiera tricolore, magari presa d'assalto dai pericolosi partigiani, la bandiera tricolore ai tempi dell'occupazione italiana dei Balcani aveva sulla parte bianca centrale una svastica sopra, che poi questo dettaglio sia stato omesso in buona parte.
Non l'Aquila repubblicana?
No, c'aveva la svastica in quel periodo.
Modoi.
Eh sì.
Pensavo sulla quella repubblicana.
No, per essere proprio storicamente corretti avrebbe dovuto avere quella. Poi è un dettaglio che stranamente sfugge sempre a tutti, forse non pensano che cinematograficamente non faccia così effetto vedere della gente con una svastica.
Non avevamo dei bei... Quindi, prima di dedicare qualcosa ai nostri partigiani jugoslavi, leggiamo queste ultime righe della disposizione della circolare Roatta. Predisponevano internamento di famiglie da cui siano diventino mancanti senza chiaro motivo maschi validi di età compresa tra i 16 e i 60 anni. Il razionamento a dette famiglie verrà ridotto al minimo indispensabile. Saranno internati anche gli abitanti di case prossime al punto in cui vengono attuati i sabotaggi. Se non verranno trovati responsabili entro 48 ore, il loro bestiame verrà confiscato e le case distrutte. Questa è l'occupazione italiana della Jugoslavia.
Ecco, questo è parte, perché purtroppo non basterebbe l'ora che abbiamo in trasmissione per raccontare tutti i crimini che sono stati commessi per mano italiana, e questo va detto e va ricordato. Quello che possiamo fare, come facciamo ogni mercoledì notte, è cercare di far rivivere la memoria di quelle persone attraverso queste letture, e anche di accompagnarci con qualche canzone. In questo caso questa la vogliamo proprio dedicare alla resistenza jugoslava, che tramite la lotta di un popolo riuscì a liberarsi da uno degli eserciti, non quello italiano ovviamente, più efferati e potenti di quel periodo.
Esatto.
Друже, ніхто не пісне, у нему.
E dopo Druse Tito, Miti Secunemo, che tu mi insegni, vuol dire grande Tito, noi ti seguiremo.
Esatto.
Torniamo a queste letture che stasera riguardano questa giornata di revisionismo storico, alla quale, come memoria resistente, come radiazione, cerchiamo di opporci dando il nostro contributo neanche alla controinformazione, in questo caso all'informazione storica corretta, perché di mistificazione storica, oltre che di revisionismo, si sta parlando, soprattutto pensando che queste cose vengono insegnate ai bambini nelle scuole, facendo un'opera veramente bieca, promossa tra l'altro da quelli che purtroppo sono gli attuali eredi istituzionali della Resistenza, cioè anche la sinistra parlamentare, cioè un'opera di menzogne e di indottrinamento tramite menzogna delle giovani menti e di, in generale, tutti i ragazzi, tutti i bambini che, se non hanno in casa, ed è sempre più difficile, qualcuno che insomma...
Gli nardi che sono stati quei ragazzi che dopo l'8 settembre hanno preso la via della montagna, ma anche quelli prima dell'8 settembre che pagarono con la vita, col confino, col dovere fuggire dal paese perché altrimenti avrebbero rischiato la vita, anche se purtroppo nel caso come di Carlo e Nello Rosselli vennero lo stesso raggiunti dai sicari fascisti in Francia e vennero ammazzati. Quindi noi invece siamo qua per dire a queste giovani menti che ci sono state delle persone che veramente hanno lottato per la libertà, e adesso ci sono biechi e personaggi come, esatto, che cercano appunto di seppellire in un mare di fango questi ragazzi che nel lontano settembre 43 presero la via della montagna per liberarsi dai tedeschi e dei loro servi fascisti. Difatti, ecco cosa cita Roatta nella sua civile normalizzazione della Jugoslavia. Roatta nella circolare 3C ha dato la formula non dente per dente, ma testa per dente. Ma i suoi predecessori, le altre autorità italiane, erano stati da meno. Infatti, direttive altrettanto spietate erano già state impartite da Vittorio Ambrosio il 23 ottobre del 41. I ribelli catturati siano immediatamente fucilati, incendiarono le case, sgomberate le popolazioni e bruciare il paese. L'alto commissario Emilio Grazioli criticò la condotta di Roatta, sostenendo le reazioni inviate al ministro dell'interno a Roma, come i comandi militari italiani in Slovenia stessero lì calcando gli errori tedeschi, e come fossero controproducente il sistema in atto delle autorità militari di colpire popolazioni rurali inermi con l'incendio dei paesi, con l'arresto in massa delle persone valide, con l'esportazione di tutti i beni immobili, senza avere nell'assoluta maggioranza dei casi alcun elemento positivo a carico delle popolazioni stesse. Le note di biasimo di Grazioli evidenziano un altro aspetto importante della vicenda dell'occupazione italiana in Jugoslavia: i conflitti di competenze intercorsi durante l'amministrazione italiana tra l'autorità militare e quella civile in Slovenia. Una divergenza non tanto relativa ai metodi di occupazione e di mantenimento dell'ordine pubblico, quanto ai rapporti gerarchici di comando tra le autorità militari e civile. Due mesi dopo le relazioni critiche spedite a Roma, lo stesso Grazioli firmerà con Robotti il bando del 6 maggio 42, nel quale si dichiara che a seguito di un'azione partigiana, rimaste infruttuose le indagini per la scoperta dei colpevoli, nelle 48 ore successive saranno fucilati elementi di cui sia accertata l'appartenenza al comunismo o sicuri favoreggiatori. I contrasti tra i vertici delle autorità italiane di occupazione non nacquero da discordanze generali sulla condotta o sui metodi, ma ebbero esclusivamente carattere di competenza e peso politico tra le autorità militari e civili. Il dissidio tra militari e civili in amministrazione italiana in Slovenia può considerarsi sostanzialmente superato nell'agosto 42. La saldatura fino alla primavera del 43 avviene a livello della politica di violenza. L'alto commissario il 24 agosto 42 elabora per il Ministero dell'Interno un nuovo programma di attività. Linea di condotta durissima nei confronti degli sloveni fino a quando non saranno tangibili le manifestazioni di ravvedimento, e molto dura anche in seguito. Il problema della popolazione slovena può essere risolto nei seguenti modi: distruggendola, trasferendola, eliminando gli elementi contrari. Iniziata l'imponente offensiva contro partigiani e popolazione civile, i comandi militari italiani avanzarono richieste di un numero sempre maggiore di soldati per dare seguito alle direttive generali. Ai battaglioni di camicie nere M, formati per diretto ordine Mussolini nel ottobre 41 e inviati a Lubiana a novembre per svolgere l'attività di repressione antipartigiana, si aggiunsero rinforzi di truppe a sostegno delle operazioni di rastrellamento e deportazione. Sgombero totale della popolazione appartenente ai paesi di Brega, Paco e Gorizia. Le popolazioni complessive dei tre paesi si aggirano fra 1.000 e 1.200 persone. La delegazione dei trasporti non può sgombrare più di 400 persone al giorno, né è consigliabile fare affluire a Lubiana gli evacuati per via ordinaria, data la distanza, e perché tra i medesimi ci saranno molte donne, vecchie e bambine. il bestiame dovrà essere riunito come ordini ricevuti in campo di raccolta. Per far fronte simultaneamente ad operazioni come questa e alla guerra antipartigiana, vennero formate le milizie paramilitari di collaborazionisti sloveni, alle quali venne affidato il compito di contrasto al movimento di liberazione nazionale. Questi reparti presero il nome di milizia volontaria anticomunista e affiancarono nelle loro attività di controguerriglia gli ustascia croati di Ante Pavlic e le milizie cetniche di Hadraga Mihalovic. Le milizie anticomuniste raggiunsero il momento di massima espansione della consistenza di circa 6.000 arruolati e vennero inquadrate all'interno dell'undicesimo corpo d'armata italiano, coordinate e organizzate in Slovenia dall'ufficio diretto al colonnello Annibale Gallo. In Dalmazia l'esercito italiano costituì nel giugno del 42 alcune milizie della MVAC, dirette dal colonnello Eugenio Morra, che inserite all'interno della divisione Zara, arrivarono a comprendere 3.500 e 2.000 arruolati, mentre in Croazia la MVAC operò in stretto contatto con le divisioni Marche, Messina, Murge e Sassari, arrivando a contare fino a 10.000 miliziani. Tra luglio e settembre 42, il Regio Esercito, coadiuvato dalle milizie cetniche della MVAC, poté organizzare altri due cicli operativi di repressione antipartigiana. Cetnici e milizie parteciparono a due cicli operativi contro i comunisti, Velebit del 16-19 luglio 42 e Albia, nella quale furono uccisi 962 partigiani della zona di Biohovo e dell'alto litorale dalmata, 12 agosto e 2 settembre 42. Gli ustascia croati avevano avuto per anni rapporti prima segreti poi palesi con il regime fascista, che li aveva utilizzati durante il regno di Alessandro per disgregare all'interno l'istituzione dello Stato jugoslavo attraverso pratiche irredentiste e terroriste. Dal 41, con l'invasione della Jugoslavia e la spartizione italo-tedesco-croata dei territori, era stato possibile per Pavlic dare vita allo Stato croato, del quale egli stesso era divenuto Povlanilg. Nell'ottobre del 41 venne stipulato un accordo ufficiale italo-croato per il controllo territoriale e le attività militari ed economiche comuni. Nell'ottobre del 41, Kolsesky preparò la bozza di un trattato di cooperazione fra il Partito Nazionale Fascista e il Partito Ustascia. Il punto primo affermava che ambedue i partiti erano strettamente uniti nella lotta e propaganda contro il bolscevismo, la plutocrazia e il giudaismo. Il punto 3 garantiva che gli ustascia avrebbero conservato il loro orientamento spirituale cattolico occidentale. In più essi si impegnavano a sostenere con tutti i mezzi a loro disposizione le leggi italiane in Croazia. Al punto 8 il Partito Nazionale Fascista prometteva di sostenere le rivendicazioni della rivoluzione ustascia contro l'ortodossia serba. Infine i fascisti si impegnavano a fornire la loro assistenza tecnica ai fini dell'organizzazione del partito amico. Ai massacri indiscriminati consumati sul Posco si aggiungono quelli perpetrati in veri e propri campi di sterminio. Solo a Janezovac, il campo che fu retto da un padre francescano, padre Miroslav Filipovic Maestrovic, detto frate Satana, nel solo anno del 41, però nel solo anno del tra il 41 e il 42 ben 200.000 internati trovarono una morte orrenda. Impressionante il bilancio del genocidio messo in atto dalle forze italo-tedesche: 750.000 serbi, oltre 50.000 ebrei, 25.000 zingari massacrati, il clero ortodosso sterminato, tutti i rabbini, 47 impiccati. E questi sono i dati che dopo qualcuno è là che tira fuori il discorso della foiba. Ma vediamo dei dati veramente di morti civili, rabbini, preti ortodossi che vennero massacrati anche grazie alla chiesa croata, che comunque si schierò da subito dalla parte del capo ustascia Ante Pavlic. Ecco, vediamo cosa combinarono, che i revisionisti si dimenticano di citare queste fonti.
Sempre.
Tedeschi e italiani quindi utilizzarono e collaborarono con gli ustascia per realizzare la politica di sterminio e snazionalizzazione o per combattere il movimento di liberazione nazionale jugoslavo. In questo quadro di accordi per il controllo del territorio si verificarono violente rappresaglie contro civili in risposta agli attacchi partigiani e si diffuse per tutta la regione la pratica dell'incendio e del saccheggio di villaggi, la deportazione di civili e la fucilazione seduta stante di ribelli. La politica di pacificazione e normalizzazione della Slovenia non raggiunse lo scopo dell'annientamento dell'insorgenza partigiana, ma comportò l'eliminazione fisica di migliaia di civili e la completa militarizzazione della regione e della vita sociale, tanto che l'Italia arrivò a dispiegare sul territorio migliaia di militari organizzati in tre autonomi reggimenti, decine di divisioni e vari reparti carabinieri, camicie nere e pubblica sicurezza. I risultati delle campagne militari contro civili e partigiani sono evidenziati dalle cifre degli stermini di massa perpetrati. Con l'aiuto di disertori partigiani diventati traditori, sceglievano le persone da incarcerare, mandavano in campo di concentramento in Italia determinati gruppi di persone. In totale furono internati circa 25.000 sloveni e slovene. Altri dati recenti arrivarono a quantificare in 30-33.000 deportati, siccome si cominciò a poco ad internare anche le donne. In 29 mesi di occupazione nella sola provincia di Lubiana vennero fucilati o come ostaggio durante operazioni di sterminio circa 5.000 civili, ai quali vanno aggiunti circa i 200 bruciati e massacrati in modi diversi, 900 invece partigiani catturati e fucilati. A questi si devono aggiungere oltre 7.000 persone, in gran parte anziani, donne e bambini, morti nei campi di concentramento in Italia. Complessivamente oltre 13.000 persone su 340.000 abitanti, il 2,6% della popolazione. A questi vanno aggiunti quelli che subirono la larga sorte nei territori occupati della Croazia e del Montenegro. Il piano Primavera, la cintura di Lubiana, la circolare 3C di Roatta, i bandi a firma di Grazioli Robotti e in più in generale l'inasprimento al febbraio 42 delle politiche di occupazione delle espressioni italiane nei territori slavi portarono al dilagare delle barbarie di Jugoslavia, ma non riuscirono nell'intento di disarticolare l'esistenza. Così, ancora il 16 maggio 42, il comandante dell'11° Corpo d'Armata Robotti deve emanare direttive come queste: chi venga trovato in possesso di passaporti, carte d'identità o lascia passare falsi devono essere immediatamente passati per le armi. Gli edifici da cui partono offesa alle truppe italiane e le abitazioni i cui proprietari abbiano dato ospitalità rivoltosi devono essere inesorabilmente distrutti. I maschi validi trovati durante le azioni di combattimento in aperta campagna dall'avanti fino alla linea di schieramento delle artiglierie non possono essere considerati che come dei ribelli o loro favoreggiatori e pertanto devono essere passati per le armi sul posto, così come quelli trovati in abitazioni isolate, gruppi di case o centri abitati che non sono del luogo. Il perpetrarsi di soppressioni collettive contro i civili spinse Adriano Cosetti, un tenente colonnello dell'esercito italiano e poi punito, a dichiarare: mi tocca fare il boia, veramente quando ho messo le stellette sapevo di fare il soldato, vogliono così e va bene. Le autorità militari italiane con la direttiva 24 aprile 42 di Grazioli Robotti ricevettero piena autonomia decisionale circa la proporzione delle rappresaglie sui prigionieri e sui civili estrellati a seguito di attacchi della resistenza. In questo modo il comando di corpo d'armato e la questura cominciarono a scegliere discrezionalmente quanti e quali prigionieri fucilare come ritorsione alle azioni partigiane. Nella sola Slovenia le esecuzioni operate dal Regio Esercito e dalla milizia fascista furono centinaia. Eccoli, traendo dai documenti ufficiali dagli atti, alcuni dati sull'opera di normalizzazione condotta a termine dagli italiani: Sebenico 240 fucilati, Podmun di 118 persone uccise e 800 deportate in un solo giorno, Velika Capela 264 giustiziati e 2610 scomparsi dalle loro abitazioni e mai tornati, distrutti sistematicamente tutti i villaggi della zona, in due ospedali di Beograd, quindi Belgrado, e Vodice rastrellati rispettivamente 425 e 530 civili, a Podgorica e da Vinograd 500 civili passati per le armi. Un metodo diverso venne usato nei confronti dei partigiani catturati durante gli assalamenti offeriti a seguito di conflitti a fuoco con truppe italiane. I generali Vittorio Ambrosio e Mario Roatta applicarono per questi casi il criterio della fucilazione immediata sul posto per i partigiani feriti o fatti prigionieri, in quanto peso inutile a trasportare per l'esercito. Questo rappresentò uno dei principali motivi per i quali gli scambi di prigionieri tra resistenza e truppe di occupazione, pratica applicata in altre zone dell'Europa occupata dalle truppe dell'Asse, in Slovenia furono realizzati raramente, e non stupisce perciò che nei telegrammi delle alte cariche dell'esercito ci fossero informazioni che riportavano: abbiamo fucilato 150 partigiani ammalati di tifo nelle nostre mani perché era impossibile trasportarli. Lo stesso Roatta, il 20 aprile del 42, in una riunione tenutasi a Trebinje, ordinò ai militari italiani di fucilare immediatamente i partigiani catturati, poiché essi non avrebbero in ogni caso collaborato con le autorità di occupazione, costituendo soltanto un peso per l'esercito.
E con questo, per questa sera,
che mi sembra sia
sia esemplificativo del concetto che volevamo portare questa sera, e speriamo di essere riusciti a trasmetterlo anche a voi. Anzi, siamo sicuri, se ci ascoltate ormai da così tanto tempo, quanti anni è che avanti? Più di un anno, due annetti ormai, insomma, dovreste, il messaggio che vogliamo lanciare dovreste comunque condividerlo. In ogni caso, speriamo di essere stati illuminati con queste letture, o di aver fatto luce su alcuni aspetti
anche perché,
che magari non tutti
anche
conoscono.
Anche perché tra l'altro, appunto, come dici tu, noi dobbiamo portare avanti una memoria, perché gli stessi personaggi dell'epoca, comunque purtroppo anche partigiani, ormai l'età è avanza anche per loro, quindi sta a noi riportare e recuperare le loro memorie. Come per esempio posso ricordare anche l'onestà di un amico di mio padre, vecchio militare in Jugoslavia, anche lui alpino, che lui onestamente disse: io purtroppo ho sparato, e non di certo non sparavo fiori col mio cannone. Certo. Lui si ricorda tra l'altro che durante un servizio di sentinella, purtroppo un giovane si mosse durante il coprifuoco e lui sparò, lo uccise. Quando si rese conto
poi sono robe che ti rimangono, cioè.
No, ma tra l'altro lui in quel momento si sentì come se avesse decretato la sua condanna a morte, perché appunto quando ci fu l'8 settembre lui disse: adesso io cosa faccio, perché lui ben sapeva di avere sulla coscienza quel giovane del villaggio. Fu graziato dalla resistenza di Jugoslavia, perché venne fermato i partigiani, lui là si trova veramente nel panico, però consci di avere di fronte solo un povero disgraziato, lo lasciarono andare. Quindi anche là qualche volta si ponderava caso per caso. Per la maggior parte dei reparti delle camicie nere invece non ci fu alcuna pietà, perché loro non ne avevano mai dimostrata nei confronti della popolazione civile. Sappiamo anche che parte...
Testa perdente, esatto. Tra l'altro era pure il nome dell'ultimo libro, credo di Alessandra Kersen, proprio, che appunto riprende questo mandato che tu,
esatto,
stesso hai letto prima.
E tra l'altro appunto dopo non possiamo dimenticare anche i soldati italiani che dopo l'8 settembre entrarono nelle milizie partigiane, la divisione alpina taurinense, che divenne vita la divisione alpina taurinense Garibaldi, e combatté fino all'aprile del 45 in territorio sloveno.
Certo, sicuramente avremo modo di riparlare, di riaffrontare questo tema. L'invito di ascoltarci tutti i mercoledì sempre alle 21 su radioazione.info. Andiamo in replica poi il venerdì pomeriggio, c'è il palinsesto per controllare tutta la programmazione, e ci trovate anche in podcast. Per gli appuntamenti vi ricordiamo che questa sera c'è musica balcanica, tra l'altro, alla Mensa Marzolo per l'inaugurazione dell'Aula Studio. Prima un concertino di questo gruppo che appunto fa musica gypsy, e a seguire ci sarà Jam Session. Mentre domenica a pranzo, come ogni domenica, pranzo in sostegno dello sport popolare. Questa domenica il pranzo è: a qualcuno piace Cauda? Semaforo di Bagnacauda, rosso, giallo e verde, per i più temerari il rosso, per i più docili il verde. Quindi venite a mangiarvi un po' di Bagnacauda, tradizione piemontese, e state in nostra compagnia a sostegno dello sport popolare. Con questo è tutto e noi vi salutiamo. E che sventoli.
Per Bach.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.